Non solo lo crediamo, ma è così. Egli è ancora sul trono. Ha pronunciato la prima parola, pronunzierà l'ultima e porterà a termine la sua opera in modo glorioso. Nella stessa lettera di Giovanni da cui è stato letto, vorrei leggere solo il versetto 18 perché abbiamo appena cantato che siamo liberi dalla paura. Prima Giovanni 4, versetto 18, lì è scritto: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Credo che sia giunto il momento di riporre la nostra fiducia completa e totale in Dio. Nell'amore non c'è paura. Dio ci ha amati, ha dimostrato il suo amore con le parole, non con le parole ma con i fatti, e ha donato la riconciliazione sul Golgota, proprio come prova del suo amore divino, perché non voleva lasciarci perduti, ma voleva salvarci e riunirci a sé. Vogliamo credere con tutto il cuore che ciò è avvenuto. Vogliamo credere che Dio ci ha trasferiti nel regno dell'amore, come è scritto, e che nulla può essere aggiunto all'opera di redenzione. È un'opera di Dio che è avvenuta sul Golgota. Si può accettare o rifiutare. Si può fare questa esperienza o no, e Dio ci concede la grazia che possiamo sperimentarlo e di essere nella fede sotto il suono della parola. Sapete, una predica deve essere accolta in fede se vuole avere un effetto divino. Non basta solo ascoltare la parola, bisogna crederci mentre la si ascolta. E quando si crede bisogna aspettarsi che Dio lo faccia nella nostra vita, che compia, esegua, realizzi e faccia ciò che ha detto nella sua parola. Questo è molto importante. Se consideriamo le sacre scritture, sono stati coloro che hanno agito secondo la parola del Signore ed aver visto i miracoli di Dio. Vi faccio un esempio prima di passare brevemente alla meditazione della parola. Un esempio di questo è riportato in particolare in Luca capitolo 5, che riguarda l'obbedienza e l'agire secondo la fede in base alla parola del Signore. Il capitolo 5 di Luca dal versetto 1 ci racconta di Pietro e di alcuni suoi amici che erano pescatori. Nel versetto 3 si legge: montato su una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Per ora solo questo versetto. Il Signore era molto pratico. Vide che la folla si radunava intorno a lui e lo spingeva. Voleva allontanarsi di qualche metro per poter parlare senza ostacoli. Salì sulla barca, ma la barca non era pensata come un pulpito per continuare a tenere discorsi, era pensata per pescare. E vediamo qui nel versetto 4, come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone rispose, Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. Chiunque lo abbia mai osservato, io l'ho osservato in particolare sull'isola di Patmos, quando ci sono stato per una settimana, quando i pescatori pescano, quando non si riesce a dormire né di giorno né di notte, si possono osservare alcune cose. Non pescano durante il giorno quando il sole è caldo, sanno esattamente quando pescare. E qui Pietro dà la risposta per questo e dice, abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ma ora parlava il maestro e Pietro sapeva che quando lui parlava bisognava obbedire e fece ciò che gli era stato detto. Lasciatemelo leggere dal versetto 5. Simone rispose, Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. Ho già detto, ho accennato a quanto spesso al mattino, quando i pescatori tornavano, vedevo tutto ciò che avevano nelle loro reti. Era una gioia vederlo. Pietro e i suoi hanno pescato tutta la notte, ma le reti erano vuote. Ma ora egli dice, però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Quindi non era abbastanza solo per una barca, era abbastanza per entrambe. Quando ho letto questo mi è venuto in mente. Nel momento in cui il Signore può dare un comando o un incarico a un singolo, può succedere che la benedizione sia così grande da essere sufficiente anche per gli altri che si recano a pescare. Che non solo una barca, ma più barche possono essere riempite. Non solo uno è benedetto, ma tutti quelli che erano destinati a pescare sono benedetti. Il Signore aveva detto, ti farò pescatore di uomini. E quando Dio benedice uno, può benedire tutti. In sostanza è sempre così. Quando Dio benedice uno, benedice anche tutti coloro che seguono colui che Dio ha benedetto. Questo è un ordine divino. E così vediamo qui che Pietro fu così benedetto, agendo secondo la parola del Signore, che non solo la sua barca, ma anche quella dei suoi confratelli poté essere riempita al punto che entrambe le barche affondarono, stavano affondando allo stesso modo perché il carico al loro interno era così pesante. Questo è ciò che dice il versetto 8. Simon Pietro veduto ciò, quando vide ciò e perché lo vide? Perché ha avuto il coraggio e la fede di agire secondo la parola del Signore, non ha discusso, ma ha capito, qui il Signore ha comandato, qui devo agire di conseguenza. E poi dice, e poi è scritto qui, Simon Pietro veduto ciò si gettò ai piedi di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Ogni persona alla presenza del Signore lo dirà, specialmente quando ci rendiamo conto che senza di Lui non possiamo fare nulla. Un ottimo esempio. Tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però secondo la Tua parola, cari, lo abbiamo già detto più volte in questo luogo, quando si tratta di questioni relative alla storia della salvezza, dobbiamo aspettare che giunga l'ora di Dio per determinate cose che devono accadere sulla terra e che accadranno secondo il grande disegno di salvezza del nostro Dio. Anche in questo tempo aspettiamo un'indicazione dal Signore, e allora vi prometto che le reti saranno piene, le barche saranno piene. Alla parola del Signore, con l'aiuto di Dio, faremo la più grande pesca di tutti i tempi. Dio ha voluto così. Il raccolto viene mietuto al momento giusto, non prima. E il raccolto, dice il Signore in Matteo 13, è la fine del mondo, non prima, ma la fine del mondo. E su di noi è giunta la fine dei tempi, e per questo anche il grande raccolto sarà mietuto alla fine. Non sono uno di quelli che possono attingere a molte rivelazioni. Questo dono non mi è stato concesso da Dio. Di tanto in tanto ho vissuto qualcosa e di questo sono grato. Ma come ho detto, non sono tra coloro che fanno esperienze soprannaturali ogni settimana, ogni mese o ogni anno. Io stesso vorrei che potesse succedere più spesso, ma Dio è Dio e sa quello che fa. Non dimenticherò mai quel sogno con il campo di grano, la nuova mietitrebbia e le nuvole che si addensavano mentre guardavo in alto e vedevo come se ci fosse una battaglia nell'aria e diventava sempre più buio. E io dicevo, Signore, è troppo tardi, i giudizi stanno arrivando, il raccolto non può più essere mietuto. E improvvisamente si aprì un varco tra quelle nuvole buie e la luce del sole brillò attraverso di esso. Ma non chiedete con quale maestà e splendore, semplicemente meraviglioso. E le spighe erano lunghe e grosse come non se ne vedono mai qui, e più che mature, dorate, pendevano tutti verso giù. Nessuna spiga era dritta, tutti pendevano inclinati verso il basso, pieni di peso. E quando questa apertura era sopra di me o poco davanti a me e illuminava questo campo di grano, era uno spettacolo meraviglioso. E poi venne la voce del Signore: sali sulla mietitrebbia su cui nessuno si è ancora seduto e porta a termine il raccolto, perché è per questo che ti ho destinato. In questa visione mi vidi come un giovane salire spensierato su questa mietitrebbia, tirare una leva qui, una leva là e cominciare a mietere il raccolto. Tutto in un colpo solo, falciato, trebbiato, tutto in un unico processo. Continuavo a guardare in alto. Ricordo ancora bene quando ho terminato l'ultima parte. Sapete, durante il raccolto si faccia fino a quando non si può falciare l'ultima fila, l'ultimo strato. Ero appena tornato al punto di partenza con quest'ultima striscia stretta quando improvvisamente l'apertura si chiuse, divenne completamente buio, cominciò a tuonare e a lampeggiare. Ho davvero pensato che il mondo stesse crollando. Ma una cosa mi era chiara: prima che giunga il giorno del Signore con i suoi giudizi, per grazia di Dio e con l'aiuto di Dio, il raccolto sarà portato a termine. Perché così è scritto: raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula. Raccoglierà il grano e lo riporrà nel granaio, alla sua parola, non quando vogliamo o come vogliamo, ma sulla sua parola. Come Lui vuole, così sarà. Quanto possiamo essere grati che Dio non ci abbia lasciato seguire le nostre vie con i nostri piani, ma che per grazia ci abbia resi parte del suo piano di salvezza. E voi tutti potete testimoniarlo: non abbiamo mai preteso di essere qualcosa di speciale. Ma quando Dio ci dona un ministero, quando ci affida dei compiti, questi devono essere eseguiti. E meglio lo facciamo, più piacevole sarà. E qualunque cosa accada, accade per l'edificazione della Chiesa e per la benedizione del popolo di Dio, mai per mettere in risalto un singolo individuo. Perché così è scritto: e quando avrete fatto tutto ciò che vi ho comandato, dite: siamo servi inutili. Con queste parole Pietro fece ciò che il Signore gli aveva comandato. E qual è stata la sua reazione? Si gettò in ginocchio e disse: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Non gli era salito in testa, come invece succede a molti che non sono mai stati chiamati dal Signore. Chi è incaricato da Dio non ne monta la testa, ma lo porta nel cuore e sa di essere stato destinato e chiamato da Dio a questo servizio. Allo stesso tempo sa di non essere più degli altri che ascoltano la parola, con l'unica differenza che la responsabilità è maggiore, cosa che tutti gli altri non possono comprendere nella sua totalità. Sulla base di ciò che vediamo, crediamo di essere davvero giunti alla fine dei tempi. E anche dopo la serata di ieri mi sono reso conto di quale privilegio sia stato ascoltare il messaggio profetico in questa generazione. E alcuni potrebbero pensare o chiedere: ma è davvero così importante? Dipende qualcosa da questo e così via. Tutto. Fratello Rus dice proprio tutto, ed è vero. E vi dico anche perché, senza giudicare, ma guardate tutte le denominazioni. Tramite il Consiglio Ecumenico delle Chiese tornano al grembo materno. Non c'è più nessuno che proclama come era prima, che chiama fuori, ma da dove sono stati chiamati fuori ora ritornano attraverso i loro capi ciechi. Non avremmo seguito tutti la stessa via se Dio non avesse avuto pietà di noi. Chi di noi avrebbe avuto una visione d'insieme di ciò che di cosa si tratta se Dio non avesse mandato un profeta e non ci avesse rivelato l'Apocalisse, svelato i segreti, i misteri nascosti? Chi saprebbe cosa è questo e quello che è davvero importante proprio nel nostro tempo? E voi sapete che il nemico a volte si è presentato travestito da angelo di luce. E se l'anticristo lo fa lo stesso, allora tutto il mondo ne sarà sedotto, ma c'è una schiera sulla terra che è destinata a Cristo, una schiera, le primizie, che porta il sigillo di Dio e che ha smascherato l'anticristo con tutte le sue pie macchinazioni. Poiché abbiamo la rivelazione di Gesù Cristo, abbiamo anche la consapevolezza di chi sia l'anticristo. Vi dico anche questo molto liberamente e apertamente: chi non ha la rivelazione di Gesù Cristo non potrà mai smascherare l'anticristo. E vi mostrerò dalle Sacre Scritture che non basta avere solo la vera dottrina. Dobbiamo essere nella verità che Dio è vita eterna insieme. Sapete, ci sono anche correnti che qua e là sono corrette nella dottrina e tuttavia sono diventate denominazioni e tralasciano la parte restante della parola profetica senza prendere in considerazione l'intera scrittura. E vorrei leggere qualcosa al riguardo oggi in questa mattinata. Per prima cosa dalla lettera ai Romani capitolo 3. Romani capitolo 3, versetto 4, una parola che tutti noi conosciamo molto bene. Romani 3, versetto 4. Cosa ho detto? Romani 3, versetto 4. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, come è scritto, e così via. In particolare il concetto, Dio è veritiero. Lo sappiamo, lo crediamo con tutto il cuore. Dio è il Dio veritiero. In Lui non può esserci altro che verità, ma questa verità divina deve essere presente anche in noi. Anche noi dobbiamo essere nel veritiero, permeati dalla verità divina, dalla testa ai piedi, diventare parte della parola affinché ogni menzogna e qualsiasi altra cosa possa rimbalzare via da noi. Leggo a questo proposito dalla prima lettera di Giovanni capitolo 5. Prima Giovanni capitolo 5 versetto 20, anch'esso molto noto a tutti noi. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. Questo è il primo passo, questo è il punto uno. Ma non è ancora la fine, per conoscere colui che è il vero. Riconoscere attraverso la rivelazione, ma poi arriva un secondo passo e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Non solo conoscere, ma essere in Lui. Essere diventati parte di Dio, essere parte della parola, essere uno con Dio, essere uno con la parola. Dio è veritiero, si è rivelato a noi in Gesù Cristo, suo Figlio, e noi siamo in colui che è il vero. Questo è ciò che conta, non solo credere nel veritiero, non solo parlare di Lui in modo dottrinale, ma essere trasportati nello spirituale attraverso lo Spirito ed essere parte di Dio nella misura in cui siamo diventati stirpe divina attraverso la nuova nascita, attraverso la generazione spirituale dalla parola e dallo Spirito di Dio, così come siamo figli figlioli di uomini terreni, per mezzo della generazione umana terrena, così siamo diventati figli di Dio grazie alla generazione divina e spirituale attraverso la parola e lo Spirito Santo. Secondo la testimonianza delle Sacre Scritture, siamo la stirpe divina, il sacerdozio santo. Dobbiamo proclamare le virtù di colui che ci ha amati dalle tenebre e ci ha posti nella sua luce. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza. Voi sapete bene che nessuno avrebbe potuto sapere chi e cosa fosse Dio. Nel Figlio il Padre si è rivelato e il Figlio ha potuto dire: chi vede me vede il Padre. Chi ascolta me ascolta il Padre. E dice: non sono io che compio queste opere, ma il Padre che in me compie le sue opere. Nessun uomo avrebbe saputo chi è Dio se egli non si fosse rivelato in Gesù Cristo. Qui abbiamo questa piena rivelazione, e perciò sta scritto: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. Alleluia, sia lodato Dio. Nella rivelazione di Gesù Cristo, la rivelazione di Dio è diventata visibile, sì, è diventata visibilmente evidente. Questo è l'inizio. Chi non ha questa rivelazione di Dio in Cristo non potrà mai entrare nel veritiero, perché l'una cosa tira indietro l'altra. E cari, qui non si tratta solo di una dottrina, qui si tratta di una rivelazione. Ho già incontrato fratelli che seguono la dottrina di Gesù solo come altri seguono la dottrina della verità. Una discussione dopo l'altra, una pretesa di avere ragione dopo l'altra, e anche questo non è giusto. È giusto che l'uomo abbia un incontro con Gesù Cristo, che Dio si riveli a lui in Cristo, e che non sia un insegnamento, ma un'esperienza che il singolo ha fatto con il Dio vivente. Per questo qui sta scritto che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. Se andiamo con questo passo al Vangelo di Giovanni 17, qui è scritto, Giovanni 17, versetto 3: ma la vita eterna consiste nel conoscere te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Come molti dicono: abbiamo la vita eterna, abbiamo la vita eterna. Secondo la testimonianza delle Sacre Scritture, lo leggo ancora una volta, hanno la vita eterna coloro che lo riconoscono l'unico vero Dio, perché solo Lui è il vero e la vita eterna. Non vediamo una dottrina che tratta le cose con leggerezza, ma un intervento divino attraverso la rivelazione, affinché possiamo fare questa esperienza personalmente. Ma la vita eterna consiste nel conoscere te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Qui abbiamo letto: il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Non ci scandalizza il fatto che Egli sia rivelato come Padre nel Figlio, al contrario. Ne siamo felici, perché era necessario che Dio si facesse uomo per poter riportare l'umanità allo stato divino. Questa era la decisione salvifica del nostro Dio che Egli ha portato a compimento. Continuiamo a leggere sulla veridicità. Nella terza lettera di Giovanni è scritto, terza lettera di Giovanni, versetto 3, «Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non solo riconoscere il vero, ma anche essere nel vero e poi camminare nella verità e in accordo con la parola della verità, come prova che non sono solo parole quelle che diciamo, ma che la nostra vita le sostiene. Questo è ciò che conta. E se la nostra vita è una testimonianza di Dio, di ciò Dio ci darà la sua benedizione per grazia. Guardate, qui sta anche la prova o il fatto che i veri credenti non possono mescolarsi con interpretazioni che vengono continuamente riproposti sul mercato spirituale e religioso. Quante volte lo abbiamo già detto, Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, era la pura parola di Dio che si era fatta carne. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e Dio era il Verbo. In ogni caso nessuna contaminazione, nessun miscuglio, ma pura e santa rivelazione qui sulla terra. La sposa, come parte dello sposo, non può essere un miscuglio. Deve provenire dalla parola originale ed essere permeata dalla stessa veridicità di Dio. Deve diventare parte di Dio. Solo così possiamo comprendere noi stessi e gli altri, se non possiamo scendere a compromessi. Non c'è altra possibilità. Per grazia di Dio siamo stati sottratti da ogni mescolanza, siamo stati chiamati fuori, non per creare ancora una volta una mescolanza ingannevole o per cadere vittime di essa. E vi dico anche questo: l'arte della seduzione non è tanto nelle chiese ben note in campo religioso. Per noi o per tutti coloro che credono nel messaggio del tempo della fine, dovrà essere così vicino alla verità che, se fosse possibile, anche gli eletti sarebbero sedotti nell'errore. Quindi nessuno verrà a dire: da ora in poi dovete recitare l'Ave Maria. Nessuno verrà a proporvi di fare un pellegrinaggio a Fatima. Nessuno verrà da voi. Come avverrà tutto questo? Con lo stesso vocabolario che usiamo noi, messaggio, rivelazione, tutte le parole speciali che sono state dette saranno usate per rendere credibile l'inganno. E allora sarà importante essere radicati nelle parole di Dio, essere permeati dalla verità di Dio e non solo aver conosciuto il veritiero, ma essere nel veritiero. Voglio essere in Lui, nella verità, per essere permeato dalla sua veridicità. E allora tutto il resto rimbalzerà e cadrà automaticamente via da noi. Non troverà più accesso. C'è una parola nel Vangelo di Luca che il nostro Signore ha detto riferendosi a se stesso, definendosi lo sposo. Probabilmente c'è solo questo unico passo nei Vangeli, oltre a quello in cui Giovanni Battista lo chiama sposo. Qui in Luca 5, versetto 33, leggiamo. Essi gli dissero: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, così pure quelli dei farisei, i tuoi invece mangiano e bevono. Gesù disse loro: potete far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Qui il Signore parla di sé come dello sposo. Come già detto, Giovanni lo aveva menzionato come lo sposo, colui che ha la sposa e si udiva la voce dello sposo. Qui c'è il Signore che parla di sé come dello sposo e dice: possono gli invitati al matrimonio digiunare quando lo sposo è in mezzo a loro? E poi pensiamo alla parola che il fratello Russo ha letto qui ieri sera, tratta dall'Apocalisse 19. Per questo sono arrivato alla parola del Vangelo di Luca. In Apocalisse 19, dal versetto 6, abbiamo letto tutti insieme: poi udì come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. In quel tempo lo sposo era ancora sulla terra quando pronunciò le parole di Luca 5. Ora aspetta che tutta la sposa sia al completo e poi tornerà, secondo Matteo 25, per prendere i suoi con sé e celebrare le nozze. Il banchetto nuziale è. E vedi, ci sono persone che predicano con tutte le forze che egli è già venuto ed è ora qui sulla terra. Cari, anche su questo punto non dobbiamo sforzarci né porci con arroganza al di sopra degli altri. Abbiamo bisogno di Dio solo dare ragione alla sua parola e a Dio, e allora tutto sarà chiaro. Non c'è alcuna promessa che ci dica che il Signore tornerà su questa terra. Non ce n'è in tutta la Bibbia. Chi la trova può ritirare 1000 marchi qui. C'è solo la promessa che Egli andrà a prepararci un luogo e che tornerà, ma non per mettere i piedi da qualche parte su questa terra, bensì per incontrarci nell'aria. E poi staremo con il Signore per sempre. Non Lui sempre con noi qui, ma noi sempre con Lui là. Questo è ciò che insegna la Sacra Scrittura. Ci sono fratelli con cui non si può più parlare. Quelli spiritualizzano tutto, che sono così spirituali da spiritualizzare perfino i processi naturali, fino alla risurrezione dei morti, e mi dicono in faccia: i morti sono già risorti, le tombe erano le denominazioni, ora i credenti sono usciti da queste tombe denominazionali, quindi la risurrezione ha avuto luogo. non con me e non con coloro che sono nella verità e che sono permeati dalla veridicità di Dio. Quando Gesù tornerà? Questa è stata una delle mie ultime domande ai fratelli che hanno affermato questo, e possiamo leggerlo, Prima Tessalonicesi 4, in particolare versetti 13 e 14. Quando Cristo tornerà, Dio porterà con sé tutti coloro che ci hanno preceduto. Quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per prima, e poi noi che saremo vivi e che saremo rimasti saremo trasformati. Questo è l'ordine divino della sua santa parola. Non c'è nessun uomo che abbia il diritto di distorcere le chiare affermazioni della parola e di trarne un insegnamento che non è biblico. Tutto ciò che Dio ha detto è fondamentalmente così semplice e chiaro che non abbiamo bisogno di un Daniele pieno di saggezza speciale per rendercelo chiaro. È chiaro come il sole. Solo quando gli uomini interpretano in modo diverso una cosa chiara, essa diventa poco chiara per coloro che ascoltano e che vengono quindi portati alla confusione spirituale. Ci sono troppi passaggi della Bibbia che trattano specialmente del ritorno di Gesù Cristo perché si possa rimanere nell'incertezza. La parola di Dio ci testimonia questo evento in modo così chiaro e inequivocabile. E voi sapete comunque che in quel momento saremo strappati da questo involucro mortale ed entreremo nel corpo risorto. Chi oggi mi è permesso chiedere, e non con ironia ma con sincerità, dove c'è un uomo sulla terra che ha un corpo risorto? Se la risurrezione fosse già avvenuta, per favore, dove sono? Chi li ha visti? Tutti camminano come camminavano prima, tutti vivono come vivevano prima, eppure dicono che la risurrezione è già avvenuta. Non con me e non con noi. Quando il Signore tornerà, ciò che passa sarà sostituito dall'eterno e ciò che è mortale dall'immortalità. Così dice la sacra parola di Dio e così sarà, sia lodato il nome del Signore. Peccato che si debba ancora parlarne. E voi sapete quale dolore mi pervade quando penso a quante direzioni sono state prese. Ma anche in questo caso sono pieno di fiducia. Nel profondo del mio cuore sono convinto che Ezechiele 34 e molti passi della Bibbia si adempiranno. Che il Signore, come vero pastore, prenderà le sue pecore dalla bocca di tutti coloro che le hanno tosate, che Lui stesso diventerà il pastore del suo gregge, come è stato il Salvatore e lo è ancora oggi. Le pecore del suo pascolo sono il gregge della sua mano. E alla fine il Signore reclamerà i suoi perché sono segnati nelle sue mani. Egli ha dato la sua vita per le pecore. Per quale motivo? Affinché abbiano la vita e la pienezza, senza essere sballottati e trascinati qua e là, ma trovando riposo in Dio e la pienezza in Lui. Torniamo alla parola qui riportata nell'Apocalisse 19, sposa, sposo, nozze dell'agnello. Gesù disse allora, non berrò più del frutto della vite finché non lo berrò nuovo nel regno di mio Padre. E qui troviamo descritto che ciò avverrà durante le nozze dell'agnello. Durante durante il banchetto nuziale. Chi vuole rileggere Matteo 22 troverà che egli si cingerà i fianchi e ci servirà alla cena dell'agnello. Cari amici, facciamo in modo di non aver compreso solo intellettualmente il vero, cerchiamo di avere una vera rivelazione di Dio in Cristo Gesù, un incontro personale, un'esperienza diretta con il nostro Signore, in modo da sapere come stanno realmente le cose, non solo perché ce lo dicono o ce lo testimoniano altri, ma perché possiamo testimoniarlo dalla nostra esperienza personale. Probabilmente non è del tutto appropriato in questo contesto, ma lo dirò comunque perché sto proprio affrontando il tema dell'esperienza personale. Ma è stata davvero una brutta esperienza quella che ho vissuto durante il volo sulla costa orientale dell'Austria da Adelaide a Sydney. Quando la signora seduta accanto a me ha visto che avevo ringraziato per il pasto, ha iniziato una conversazione, si è presentata come mormone e poi naturalmente la conversazione si è allungata, ma le ho chiesto semplicemente: ha avuto un'esperienza personale con il Signore? E lei ha risposto letteralmente: non ne so nulla, che cosa significa? E allora ho iniziato a parlare di come lo Spirito di Dio scende sugli uomini, di come il pentimento e la consapevolezza dei propri peccati, finché ci viene dato la pace, e questa pace entra nel nostro cuore e così via. Ho detto tutto questo in poche frasi, come si può dire in un caso del genere. E dopo aver detto tutto questo, anche con l'esperienza che la pace celeste, la certezza della fede, la gioia, il cuore è gioioso, questa signora dice: sì, forse potrebbe essere che io abbia avuto questa esperienza, cioè dopo aver dato alla luce il mio primo figlio. Dopo ho provato una sensazione così stranamente piacevole. E poi mi ha chiesto se quella potesse essere stata un'esperienza con Dio. Non potete immaginare cosa mi è successo dentro. Ho potuto solo dire: signora, l'esperienza che ha avuto ha dato alla luce un bambino terreno. Io sto parlando della nascita, della nuova nascita dallo Spirito, dalle parole di Dio. Sto parlando di un'altra cosa, non lo capisce ancora, e allora bisogna diventare un po' energici. Ma lei disse: non lo capisco, nessuno me l'ha detto mai prima d'ora. E quando le ho chiesto se credeva nell'imminente ritorno di Cristo, lei ha risposto con un deciso sì. Sì, crediamo che il ritorno di Cristo sia imminente. Sì, è stato strano, nessuna esperienza con Dio, niente di niente, eppure credere che sia giunta la fine dei tempi e che il ritorno di Cristo sia imminente. Non mi restava altro da fare che girarmi un po' verso sinistra e dire: gentile signora, ora vorrei sapere da lei cosa pensa che le succederà al ritorno di Gesù Cristo. Perché era quello che volevo sapere. Sì, e sapete cosa mi ha risposto? Allora il mondo andrà in fiamme. Sì, ho detto: sì, gentile signora, non le ho chiesto questo. Le ho chiesto cosa succederà personalmente al ritorno di Gesù Cristo con lei. Personalmente, sì, ha detto: non lo so, so solo che pago la mia decima e che mi viene insegnato ciò che mi è stato insegnato. Oh, che dolore mi ha attraversato in quel momento. E di nuovo mi ha sopraffatto e ho pensato: con quale inganno gli uomini vengono guidati e tenuti per tutta la vita. Quale risveglio sarà quando il tempo della grazia sarà finito e gli uomini torneranno finalmente in sé, perché su questo punto avrà avuto ragione uno dei grandi pensatori quando disse: la religione è l'oppio dei popoli. Ogni religione separata da Cristo e dalla parola di Dio intorpidisce gli uomini. E posso leggerlo qui dall'Apocalisse, dove si dice effettivamente che gli uomini, anche nel profeta Geremia è scritto che sono due passaggi paralleli, che gli uomini hanno bevuto dalla coppa di Babilonia e per questo hanno perso la ragione. Questo effettivamente è scritto nella Sacra Scrittura, che ci crediamo o no, ma è scritto nel profeta Geremia nel capitolo 51 da qualche parte. Sto leggendo una nuova Bibbia, non l'ho ancora sottolineato qui, ma potete trovarlo da qualche parte qui se leggete dal versetto 41. Sì, forse già dal versetto 7, naturalmente, Geremia 51, dal versetto 7. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro che ubriacava tutta la terra, e le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono divenute deliranti. Che cos'era? Babilonia ha offerto il suo calice a tutta l'umanità, e anche coloro che sono usciti da Babilonia hanno portato con sé tutti gli insegnamenti babilonesi sulla divinità, sul battesimo, su tutto, e fino ad oggi il mantello babilonese è stato steso su tutto. E l'ora di Dio sta per arrivare, per strappare questo mantello e mostrare ai popoli della terra come stanno realmente le cose. Ma vedete, le sacre scritture hanno chiaramente predetto ciò che sarebbe accaduto. Gli uomini sono in uno stato di ubriachezza spirituale, barcollano come chi ha bevuto più del dovuto, e può dirvi tranquillamente negli occhi: riesco ancora a camminare dritto. In passato, quando si sospettava che qualcuno avesse bevuto troppo, la polizia faceva un test, quindi doveva camminare su una linea retta, e guai se l'uomo deviava un po' a sinistra o a destra, allora si sapeva con certezza: amico, c'è qualcosa che non va in te, hai bevuto qualcosa di diverso dall'acqua. Oggi c'è un altro test. Vi dico, chi non è in grado di percorrere la retta via, la via alta dei redenti senza vacillare, ha ancora bevuto dal calice di Babilonia. Chi beve il calice della salvezza diventa sobrio e lucido, trova un fondamento sotto i propri piedi, riconoscerà il vero e sarà nel vero, e sarà lui stesso permeato della veridicità divina per la gloria di Dio. Non abbiamo certo bisogno del calice di Babilonia, ma del calice della salvezza che ci è stato dato in abbondanza. Qui sta scritto: le è stato dato, cioè alla sposa, di vestirsi di lino fino, risplendente, puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Che privilegio a Dio per le persone che credono veramente in Lui con tutto il cuore, che lo servono e lo seguono, persone alle quali Egli ha potuto rivelarsi. Miei cari, Egli ha fatto questa promessa prima di lasciare questa terra: il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. C'è la possibilità di avere un'esperienza personale con il Signore attraverso la rivelazione dello Spirito. E vi esorto: non accontentatevi di accogliere e accettare la predicazione della parola. Accogliete la parola di Dio, ma poi accompagnatela con fede, preghiera e aspettativa. Aspettate che il Signore si riveli a ciascuno di voi personalmente, e che non sia solo una parola ascoltata, una verità ascoltata, un insegnamento predicato, una conoscenza, ma ciò che è stato annunciato e predicato come insegnamento, come conoscenza, come verità, deve diventare in noi verità vissuta per grazia. La parola deve diventare carne in noi. Dobbiamo essere permeati da questa parola. Questo è ciò che conta. Non servirà a nulla se abbiamo solo ascoltato, come abbiamo già letto, che riconosciamo il veritiero. Deve seguire il secondo passo, e noi siamo in colui che è il vero. Non solo lo abbiamo riconosciuto, ma siamo nel vero. Fratello Rus lo ha letto dal capitolo precedente. Chi riconosce Dio, dobbiamo riconoscere Dio per essere stati riconosciuti da Lui. Le due cose vanno di pari passo. Solo chi è stato riconosciuto da Dio può riconoscere Dio, e solo chi può riconoscere Dio, egli si rivela. E credo che abbiamo appena trattato chiaramente il concetto di rivelazione di Gesù Cristo. E credo inoltre che per noi non si tratti di un insegnamento o di una conoscenza, ma davvero di una rivelazione vivente del Dio vivente, che abbiamo fatto e vissuto con Dio sulla base della parola di verità che abbiamo ascoltato. Proprio come tutti i profeti, non solo hanno ricevuto la parola, ma hanno anche sperimentato Dio. Così tutti coloro che ricevono la parola non devono solo ascoltarla, ma anche sperimentare Dio. E quando di tanto in tanto cantiamo il ritornello, prego per una nuova esperienza, allora questo ha la sua ragione d'essere. Un'esperienza con Dio che possiamo davvero sentire, vivere, che avremmo vissuto, di essere stati premiati della veridicità di Dio e di essere stati trasportati nella verità. Per favore, non guardate a voi stessi, guardate al Signore. A ciascuno di noi accadrà ciò che accadde a Pietro quando assistette al miracolo compiuto dal Signore, quando ebbe il coraggio di agire sulla base della parola data. Anche noi cadremo con la faccia a terra ed esulteremo: Signore, allontanati da me perché sono un uomo peccatore. E poi lo potremo sentire dire: il Figlio dell'uomo è venuto non per chiamare giusti, ma i peccatori alla conversione, al pentimento. E dice: i sani non hanno bisogno del medico. Ne ho parlato una settimana fa con una signora anziana, forse qui oggi, probabilmente ho rovinato questo per sempre, perché le ho detto che deve prima rendersi conto di essere perduta se vuole essere salvata, e questo ha causato un grave problema. Lei non voleva affatto essere mai stata perduta e separata da Dio, non aveva mai fatto nulla di male e così via, e questo è il problema. Lo dico ora con amore: chi vuole riconciliarsi con Dio deve sapere che la riconciliazione era necessaria, che tutti noi abbiamo sbagliato e siamo stati separati da Dio, abbiamo peccato. Chi desidera il perdono deve sapere di averne bisogno. Nessuno può venire al Signore e dire: Signore, ti ringrazio perché non sono come questo o quello, e poi uscire dalla sala a testa alta, ma deve battere il petto come l'altro uomo e dire: Signore, non sono degno, e così via. A volte Dio deve trattarci un po' con durezza per mostrarci come stanno le cose. Ogni persona è nata nel peccato. E poi la signora mi ha detto, forse è anche qui oggi: per me non sarà così, sono una figlia desiderata, potrei esserlo, miei cari credenti. Lo dico con tutta serietà, per aiutare, solo per aiutare, solo per aiutare. Ogni persona deve sperimentare Dio in modo del tutto personale. Ogni persona deve provare la sensazione di smarrimento, di essere perduto fino alla disperazione, per rendersi conto di essere separato da Dio, e allora lo invochiamo come Salvatore. Allora avverrà ciò che è scritto nel Salmo 103: Egli perdona tutti i tuoi peccati e guarisce tutte le tue infermità. Allora molti passi della Scrittura si adempiono nella nostra vita, e non posso permettermi di nascondere la verità ai miei migliori amici. Devo dire la verità in ogni tempo, in ogni circostanza, che piaccia o no alla gente, perché solo la verità può renderci liberi. Solo così possiamo essere aiutati. Se le persone desiderano che si dica loro ciò che vogliono sentire, non lo capiranno mai con il cuore, ma se capiscono che Dio parla ai nostri cuori, che la verità deve penetrarvi, allora sperimenteranno che Dio è amore e che ha mandato il suo Figlio unigenito per redimerci. Se non avessimo avuto bisogno di essere redenti, perché pagare un prezzo così alto sul Golgota? A che servivano il sangue e la vita dell'agnello di Dio? Non siamo stati comprati con cose che passano, con argento o con oro, ma con il sangue prezioso e santo dell'agnello di Dio. Se non fosse stato necessario, Dio non avrebbe dovuto farlo. Ecco, questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Grazie a Dio, Egli ha tolto i miei peccati. Tutti noi, figli desiderati o meno, siamo nati nel peccato, siamo tutti venuti al mondo separati da Dio. Questa è la verità della parola di Dio. Il giardino dell'Eden fu chiuso e la spada roteava davanti all'ingresso. Nessuno aveva accesso all'albero della vita, ma quando Cristo morì sulla croce del Golgota, gridò al ladrone nel suo ultimo momento con queste ultime parole: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Sul Golgota l'umanità è stata riconciliata con Dio. Sul Golgota la maledizione è stata tolta da noi. Sul Golgota Dio ci ha perdonato e ci ha riconciliati con se stesso. Glorioso Golgota, alleluia, lode e gloria al nostro Dio. Oggi possiamo sperimentarlo venendo a Lui così come siamo, ma senza dover andare via così come siamo venuti. Pietro è tornato diverso da come era partito. Lo ha fatto sulla parola del Signore. Anche noi oggi vogliamo basarci sulla parola del Signore e chiedergli di rafforzare la nostra fede affinché possiamo sperimentarlo di nuovo, ottenere nuova fiducia ed essere nuovamente rafforzati, affinché la nostra anima non solo possa tirare un sospiro di sollievo, ma posso respirare a pieni polmoni, affinché la pace di Dio che supera ogni intelligenza umana possa regnare nei nostri cuori e nelle nostre menti, affinché possa presto manifestarsi che siamo figli di Dio, e così come tutta la creazione anche noi attendiamo la manifestazione dei figli di Dio, quando saranno rivelati nella piena condizione di figli, nella piena maturità della crescita della pienezza di Cristo, e le opere che sono compiute attraverso di Lui saranno compiute anche attraverso la Chiesa. Come Lui ha pronunziato la parola, così la pronunzieremo noi. Il tempo e l'ora della glorificazione del Figlio di Dio e del nome di Gesù Cristo si è avvicinato. Egli veglia sulla sua parola per adempierla fino all'ultimo. Dio lo farà per grazia. Noi abbiamo riconosciuto il veritiero, desideriamo essere permeati della sua veridicità ed essere trovati in Lui il vero. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen. Alziamoci e ringraziamo insieme il Signore. Signore nostro Dio, ti rendiamo grazie insieme perché in questo luogo possiamo ascoltare la tua parola pura e santa. La tua parola ci ha mostrato te il vero. Attraverso il tuo spirito ti abbiamo conosciuto. Attraverso la rivelazione ti abbiamo sperimentato. Amato Signore, eccoci qui davanti al tuo volto santo, pervasi da te il vero, dalla tua parola di verità che amiamo e che abbiamo accolto. Insieme ti rendiamo grazie per il sangue dell'agnello che è stato versato su Golgota per la nostra redenzione, riconciliazione e perdono per noi. Amato Signore, tu ci hai perdonato, ci hai riconciliati, siamo diventati tua proprietà per grazia. Andavamo tutti smarriti come pecore senza pastore, ma ora ci siamo convertiti a te, non a una chiesa, non a un'associazione, ma a te, il pastore delle nostre anime, il Dio vivente. Alleluia. Amato Signore, prenditi cura del tuo gregge. Tu conosci le pecore del tuo pascolo, il gregge della tua mano. Ah, conduci fuori da tutti gli ovili e dai recinti nella gloriosa libertà dei figli di Dio, affinché non siano eretti molti recinti denominazionali e molti pastori offrano cibi diversi, ma ci sia un unico grande gregge e un unico pastore. Amato Signore, tu lo farai per grazia. Ti ringraziamo di cuore per averci mostrato il tempo in cui viviamo attraverso la rivelazione della tua parola, oh Signore. Ti ringraziamo in modo particolare per il ministero del fratello Brana. Amato Signore, non avremmo saputo molte cose. Una cosa ha portato all'altra, una cosa ha trascinato l'altra. È stata una reazione a catena di guida e provvidenze divina, rivelazione, insegnamenti, conoscenza e tutto ciò che ne consegue. Amato Signore, ci hai guidato da chiarezza a chiarezza. A te, Dio vivente, sia grazie per il messaggio del tempo della fine, per la parola rivelata. Hai svelato i misteri, hai parlato attraverso un uomo mandato da Dio e noi ti abbiamo ascoltato perché egli non ha presentato il suo insegnamento né in se stesso. Ha posto l'insegnamento divino sul candelabro, ti ha glorificato e ha indicato la via al tuo popolo. Ti ringraziamo per tali servitori e ti preghiamo di essere misericordioso con noi, perché in verità hai inviato un messaggio prima della tua seconda venuta e per questo era necessario un messaggero. Amato Signore, donaci orecchie per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese, cuori per raccogliere, occhi unti per vedere, Signore. Ah, vieni su di noi come la pioggia primaverile e quella autunnale e glorificati confermando la tua parola e benedicendo il tuo popolo. A te, Dio Onnipotente, rendiamo grazie anche ora per la tua presenza. Tu sei qui, alleluia, alleluia, lode, onore, gloria, adorazione siano a te, alleluia, benedici tutti, salve i perduti, guarisci i malati, rendili sani dalla testa ai piedi, nell'anima, nello spirito e nel corpo. Ti ringraziamo ancora una volta per averci aiutato nel giorno della salvezza, per averci concesso la tua grazia, amato Signore, e per averci fatto conoscere le tue vie, che possiamo riconoscerti ancora di più, il vero, attraverso la rivelazione, per penetrare ancora più profondamente in te, per essere trovati in te, il Dio vero e nella vita eterna. Possa tutto l'insegnamento nel tuo popolo diventare ora realtà divina, gloria e lode del tuo nome. La tua parola per questo tempo non tornerà a te senza effetto. Essa chiamerà una sposa e la preparerà, la adornerà per il giorno del ritorno dello sposo. A te, nostro amato Signore, sposo della nostra anima, rendiamo sinceramente grazie anche in questo culto e ti preghiamo di essere con tutti noi per grazia, nel nome di Gesù. Amen.